Buonasera e benvenuti a Lunedì Notte. Ci siamo. Finalmente siamo voi ed io, Carla Norgauer, da soli per un lunedì notte da soli, ma non soli. Ed è proprio questo l'argomento di questa sera. C'è una vera e propria differenza tra stare da soli e essere da soli. Potrebbe sembrare sottile, ma è davvero profonda. Da soli e soli. Due cose diverse, eh? Stare da soli è una condizione fisica, è un fatto. Non c'è nessuno accanto a me in questo momento. Essere soli è una condizione interiore. Non c'entra niente con la presenza fisica degli altri. E voi me lo state dimostrando che non sono sola. Perché infatti allo 076 321 1113 i rivoluzionari del lunedì notte sono già arrivati. Sono arrivati come Orè che dice: non siamo soli, noi siamo quelli di lunedì notte, i dei di lunedì notte. E Mauro che dice che ama la gente ma necessita ogni tanto di connettersi intimamente con se stesso. E come faccio? Dice lui, o con una bella immersione nel lago oppure entrando nelle viscere buie della miniera d'oro di Sessa con la sola luce di una candela. Curzio ci scrive: meglio single che mal accompagningle, ovvero single and ready to mingle. Comunque, quindi meglio da soli che mal accompagnati, questa l'abbiamo capita. Però lui dice: da soli, single, ma pronti anche a mescolarci e a farci nuove conoscenze, perché no? E allora vogliamo parlarne con una single che ha deciso di stare da sola per scelta, ma non per sempre. Buonasera Barbara.
Ciao Carlina, come stai?
Ma dai, senti, con la giusta emozione per essere qua da sola in studio per la prima volta in assoluto nei miei 33 anni di carriera.
Bene, quindi premessa, single, ma non convinta e, cioè, ecco, sto aspettando l'amore, vero? Non che, ecco, si pensi qualcos'altro.
Non per sempre, insomma, non per sempre.
No, esatto.
Allora, sì. Ma stare da soli, quindi, può essere una scelta, che è diverso dal sentirsi soli, e poi lo diremo. Tu come vivi queste cose?
Stare da soli può essere una scelta, nel senso che piuttosto che buttarsi a capofitto in relazioni, piuttosto che amori sbagliati o anche amicizie, ecco, di poco conto, è forse meglio, ecco, avere quel tempo in cui prima di tutto ti incontri e cerchi proprio di capire che cosa vuoi della tua vita. Mm-hmm. E poi da lì puoi partire un po' per costruire in generale le relazioni che ti aspettano. Diciamo che la solitudine è un momento di incontro con te stesso, proprio perché è necessario, no? Perché tante persone cosa fanno nella vita? Riempiono le giornate, fine settimana, di appuntamenti, di situazioni, di persone, di cose da fare. In realtà dietro ci può essere un bisogno grande, mm-hmm, perché si ha paura un po' di questa solitudine, quindi tante volte avere il coraggio proprio di fermarsi e di dire: forse dietro a tutto questo bisogno di chiudere, di nascondere questo grande bisogno di ecco, che la solitudine ci chiama, insomma, si copre, si nasconde, si tende a sviare su altro. Però è proprio lì che sta la forza di ognuno di noi, proprio nel cercare di affrontare con coraggio anche quei momenti che ci vengono richiesti di solitudine, ecco.
Mm-hmm. Ma a volte è persino necessario, però, a volte è indispensabile. Fermate il mondo.
Sì, fermate il mondo, soprattutto quando magari sei in un contesto lavorativo dove sei sovvarcato di tantissimi stimoli, tantissime persone che ti rubano anche energia. Mm-hmm. C'è proprio bisogno di evadere un attimino, di ritagliarsi spazi, tranquillità, ma è proprio rigenerante, e soprattutto farlo ogni giorno, ogni momento della nostra giornata. Non solo ogni tanto, ma proprio dirci: ok, oggi fino a qui ho dato, poi però okay, magari quel quarto d'ora, quel 20 minuti, un'ora, mi dedico a qualcosa che mi fa veramente bene, ecco, dove mi posso sentire, ascoltare, sentire un po' i miei bisogni, e quindi staccare da tutto il rumore, dagli stimoli, da quello che può essere sempre attorno a noi, ecco.
Certo, ma tu hai, per esempio, Barbara, dei rituali che ti aiutano a stare nella solitudine senza che diventi appunto un peso?
Io ho dei rituali, mi fa ridere questa parola, sembra una cosa molto magica.
Ma un po' forse lo è.
Ma guarda, a volte sai che in realtà i momenti si costruiscono man mano nella giornata, nel senso, mm-hmm, che magari programmi un po' delle cose che ti permettono di scandire un po' il tuo ritmo in base a quello che è anche la tua resistenza fisica, psicologica, e ti crei quegli spazi salutari, diciamo, di benessere che ti danno possibilità di stare bene. Quindi magari, non so, per esempio, mi capita di alzarmi, fare dello yoga, dello sport, poi magari andare a scuola, insegnare, poi, non so, avere uno spazio libero, mi concentro su un nuovo progetto, programmare nuove idee, cose da fare, o voglio di fare una ricetta, mi metto a fare quella. Questo è bello, quando puoi veramente entrare nel senso della vita e vivertela un po' come senti nelle tue corde. Questo è molto importante.
Tu sei un po' come Giuseppe, che ci ha scritto allo 076-321-1113. Ascolta, lui ci dice: amo questa frase di Leonardo da Vinci, se sarai solo sarai tutto tuo. La amo perché nei momenti in cui sono da solo preparo tutto me stesso per stare al meglio con gli altri. Medito le parole, modulo le frasi da dire, mi diverto pensando come racconterò qualcosa di divertente. Amo la solitudine che mi carica meglio al contatto con chi amo. È bella questa visione di Giuseppe.
Ma sai che io supporto tutte le sue parole, perché quando tu riesci veramente a colmare, diciamo, quella parte di te che continua a chiedere appunto sostegno nel fuori, nel bisogno degli altri, nel bisogno di fare 8500 cose, ecco, è lì che veramente, quando riesci veramente a entrare a contatto con chi sei e con la tua persona, a conoscerti meglio, è lì che veramente nasce veramente una sinergia con te stesso. Allora lì nasce anche armonia e non senti più quel bisogno, quell'ossessione di dover per forza cercare qualcuno, o anche se una sera non ti chiamano per uscire a mangiare una pizza, poco importa.
Poco importa.
Sì, è così, davvero. All'inizio non è facile, bisogna dirlo, perché non è una cosa che viene in automatico. Parlavo con un amico qualche giorno fa, mi diceva: io non riesco a stare in una camera nemmeno 2 minuti da solo, mi viene l'ansia. In realtà è proprio lì che è bello, cioè si aprono delle porte laddove abbiamo paura di restare.
Non sono porte chiuse, al contrario, sono porte aperte, come dici tu, che si aprono. Però per esempio tu sei una molto a contatto con la natura, spesso e volentieri la natura ti viene in soccorso, ti aiuta, ti fa stare bene, ce l'hai già raccontato. Ma in natura riesci davvero a stare da sola?
È una bella domanda. Guarda, in realtà spesso in natura vado sempre in compagnia con qualche amica, organizziamo spesso delle spedizioni, ma quando mi capita di essere da sola io perdo proprio il senso del tempo, proprio perché mi perdo via a guardare, che ne so, il colore della cascata piuttosto che il profumo dei fiori. Poi magari, non so, mi giro dall'altra parte, vedo una pianta e dico: aspetta, questa pianta deve essere un tiglio. E dopo inizio proprio una sorta di lavoro interiore, di connessione con quello che sono lì dentro, nel contesto natura, ecco.
Senti, tu sei anche un artista. Edward Gibbon ha detto che la solitudine è la scuola del genio. Quindi la creatività, secondo te, richiede solitudine?
In parte sì, è vero, gli artisti hanno i loro momenti di necessaria solitudine, e lo dico proprio con tutto il cuore, ma poi non è detto che a volte appunto un progetto possa nascere magari per esempio da una chiacchierata che hai con un amico, o mentre sei dentro ad un bar, che ne so, o magari attraverso una strada affollata, piena di stimoli, e ti possono veramente magari venire tante idee da quello che vedi o percepisci dalla realtà che hai attorno, ecco. C'è una cosa un po' strana che voglio dire, che a volte le opere più belle nascono nei momenti più assurdi, Carla, del tipo, non so, magari sto facendo le crepe, sto pulendo la casa, proprio in un momento in cui mi sento molto rilassata e non arrivano appunto, cioè di solito le idee non arrivano sotto forma di razionalità, ma soprattutto piuttosto come intuizioni spontanee, quindi a volte proprio nel momento in cui lasci andare il controllo, cercare di creare qualcosa per forza, è lì che nascono a volte le cose migliori. Uno pensa alla solitudine negativamente, in realtà la solitudine è anche molto positiva e fa bene. Cioè, bisogna sfatare un po' questo mito che la solitudine fa paura o rende soli, non per forza, ecco. E diciamo che quando vuoi veramente entrare in un momento di creatività o comunque creativo, devi avere una forte presenza su quello che può essere l'intuito, non so, nel cercare un colore, una forma, un'idea che possa essere anche brillante, però tutto parte non tanto dalla razionalità, parte piuttosto da qualcosa che arriva dal nulla, non so come dirti, ma un po', forse per il fatto che viviamo in un'epoca piuttosto sgretolata. E affettivamente parlando, empaticamente parlando, è un momento dove tante volte magari i ragazzi assorbono molto questa assenza in generale, proprio data, non so, dal fatto che ci siano molto i social, piuttosto che c'è sempre questa fretta, questa corsa nell'esserci, non esserci. Quindi ecco, la solitudine forse è un punto importante in questo momento della nostra vita, ma un po' per tutti, famiglie, ma piuttosto anche insegnanti, ma soprattutto gli allievi, per veramente cercare di unire ancora di più quello che è sgretolato, perché purtroppo, volente o nolente, un po' questa tecnologia ha separato le parti, ecco. Cioè, da una parte ha unito, può essere un buon mezzo che può
Certo.
aiutare tanto nel lavoro, nella professione che si fa, ma nell'altra parte c'è purtroppo una sostituzione affettiva, emotiva importante, ecco. E dobbiamo veramente, lo dico proprio con tutto il mio cuore, tutta la mia passione di docente, ritrovare ancora quelle connessioni semplici, quella presenza necessaria per stare in un gruppo, in un contesto, ecco.
Quindi un po' da soli per sconnetterci anche da tutto questo e poi un po' di nuovo in società per ricollegarci con la nostra umanità sostanzialmente, quello che tu ci dici. Ma nel tempo, Barbara, è cambiata la tua percezione della solitudine rispetto a quando eri ragazza?
Allora, io ho veramente tanto fatto fatica a rimanere da sola, non sopportavo l'idea di. Mi dava proprio fastidio, era difficile. Poi pian piano è vero che cominci a capire che tutto ha un senso, anche la solitudine ha un senso, devi capire come mai, che cosa ti fa paura. E da lì entri in una sorta di riflessione barra gioco con te stesso per affrontare veramente con coraggio parti che cerchi di sfuggire e dopo va tutto va meglio, te lo posso garantire per esperienza sulla mia pelle che adesso la solitudine non è più così allarmante, anzi, cioè a volte mi fa anche bene, a volte fa bene, come dicevi tu.
Sì, beh, quindi tu la pensi un po' come Giacomo Leopardi. Lui diceva che la solitudine è come una lente di ingrandimento. Se sei solo e stai bene, stai benissimo. Se sei solo e stai male, potresti stare malissimo.
Sì, è vero, nel senso che dobbiamo per forza affrontarla. Prima o poi la solitudine ci chiama, ci bussa alla porta e quindi dobbiamo. È chiaro che è più facile crogiolarsi nello stare male, nel dire ah, però sono da solo. Però in realtà se tu riesci a prenderti per mano e dire dai, cosa posso fare per cercare oggi di riempire la mia giornata, che ne so, mi invento una cosa, me ne invento un'altra, chiamo una persona, vado a bermi un caffè, mi faccio una passeggiata, vado a vedere un museo, qualcosa che mi nutra. La giornata e il tempo sono preziosi, quasi non devono più lasciare spazio alla solitudine. Lo so che è un po' un controsenso di quello che dicevo prima, ma in senso positivo, perché prima
Certo.
dicevo, se una persona riempie per aver paura, non, cioè, continua a farlo, invece così lo fa, consapevole di farlo, ecco, diverso.
Nadia ci scrive infatti un messaggio molto, molto forte, trovo. Lei dice che non si sente sola, anzi le piace anche la compagnia, vive benissimo nella sua casa, vive benissimo da sola nelle sue cose. Quando si sente sola, molto sola, e se si trova a vivere con una persona con la quale purtroppo si sente sola. Quindi questo è ancora, credo, tutto un altro aspetto della solitudine.
Io penso che in quel momento bisogna guardare in faccia la realtà e dirsi veramente se sono al posto giusto, perché il valore che tu hai non è, diciamo, non è visto, non è visto abbastanza, e magari semplicemente perché a volte succede, due persone stanno vicino per un po' e poi la strada si separa, ma perché uno ha fatto un'evoluzione e l'altro no. Quindi il fatto che uno va avanti e l'altro no, ma nessuno condanna nessuno. È semplicemente un accogliere che purtroppo, nolente o volente, le situazioni sono cambiate. Quindi bisogna avere tanto coraggio in quel momento di dirsi: bene, ok, fino a qua bene, posso reggere, ma poi devo veramente capire se questa relazione mi nutre oppure mi sta togliendo potere, energia, benessere anche.
E quindi questo è importante anche sì. Capire, guardarsi, ascoltarsi, tantissimo. Parlarsi, parlare da soli.
Stare vicino ai propri simili fa bene, ecco, alle persone che ti capiscono al volo, che comunque certo. Hanno una sinergia verbale con te, ci si capisce con poche parole, ci si intende, ecco, questo fa veramente stare bene, perché siamo in una società appunto veramente un po' sgretolata e il fatto è che bisogna ritornare a essere semplici nel nostro stare, tutto quello che può essere la connessione semplice, che ne so, trovarsi piuttosto che scriversi messaggi al telefono, cioè la tecnologia ha separato così tanto le persone e mi viene proprio a volte proprio la malinconia di questo, la tristezza, e mi dico no, è forse anche per questo che a me piace scrivere a volte o fare dei ragionamenti, dei pensieri sulla profondità e la necessità delle persone che devono ritornare alle piccole grandi cose. Abbiamo veramente bisogno disperato, Carla.
È per quello che a noi piace disturbare te lunedì notte, Barbara, capisci?
Ecco.
Tu scrivi e noi ti telefoniamo. Questa è una cosa. Va di pari passo, quindi.
Ma che ridere.
Ma hai ragione, ci hai fatto riflettere anche questa sera. Quindi io prenderò un po' di tempo per starmene da sola, per imparare a stare anche un po' più da sola e tu invece a condividere questa
in
tua
compagnia.
Solitudine in compagnia. Facciamo uno scambio eco.
Esatto, io vado in compagnia, tu rimarrai da sola, facciamo così.
Michelangelo è un giovane che lavora tanto con i giovani, ma soprattutto è il primo di 8 fratelli e quindi mi immagino, Michelangelo, che tu da solo sia stato poco alla fin fine nella tua infanzia. Ciao, buonasera.
Ciao Carla, ciao, buonasera a tutti i solitari o meno all'ascolto. E beh sì, allora, hai esordito bene, tra l'altro mi lusinghi giovane, sei gentilissimo, grazie mille.
Guarda, rapporto a me ormai lo siete praticamente tutti.
Esatto, e vedi che è sempre qualcosa di relativo, questo è il primo punto da fissare. Poi sul fatto della solitudine, venendo da una famiglia numerosa, hai assolutamente ragione, soprattutto finché sono rimasto in casa, il discorso privacy e solitudine era qualcosa di veramente aleatorio in casa nostra, perché si era sempre almeno in due in cameretta, però questo era il bello, no? Il condividere tanti momenti assieme. Io ricordo, e me lo confermano poi anche i miei fratelli, mia madre, che comunque ho sempre cercato dei momenti per isolarmi e stare tra me e me, se questo si può intendere per solitudine, e ho sempre, anche poi una cosa che ho cercato uscendo di casa, andando a studiare un po' il mio antro, il mio monolocale dove stare da solo e cercare il mio spazio, la mia solitudine. Però faccio un'altra premessa che secondo me è doverosa, appunto venendo da una famiglia così numerosa è come se avessi un po' un'assicurazione di garanzia sull'affetto, e io questa è una cosa che crescendo ho constatato, perché anche la cerchia di amicizie non è così estesa, ma perché fondamentalmente ho avuto un sacco di affetti, amicizie e legami in casa.
Certo.
Ma sono solidi, no? E quindi sì, io detto ciò sono uno che cerca la solitudine perché non l'ha vissuta forse pienamente, ma sono abbastanza avvantaggiato e quindi so di non essere mai solo da qualche parte. La solitudine è relativa, perché banalmente col mezzo di cui noi disponiamo ad oggi, in questa serata, quindi la radio, in altri contesti di altra natura, è qualcosa che ci connette. Poi dopo, come già citava Barbara, c'è l'altra faccia della medaglia, che più che la solitudine è quasi l'isolamento che comporta, perché poi emergono tutta una serie di fenomeni, trend, chiamiamoli così, anche studi magari recenti, quindi non particolarmente validi, ma che dicono già qualcosa, come fenomeni del bed rotting, quindi il marcire a letto che tra i giovani è un'attività, una risposta quasi allo stress emotivo a cui sono esposti, ma anche da tutti gli input che ricevono attraverso il mondo digitalizzato in cui viviamo. E questa cosa chiaramente comporta poi magari la ricerca di una calma che non per forza è gestita con il migliore delle, però qui non si può mai sapere pro e contro, è tutto un divenire, quindi qui vedremo come risponderanno i giovani in questi fenomeni, in questi contesti.
Ma quindi tu che lavori molto con loro, che stai molto a contatto con i giovani, tu senti che c'è una solitudine particolare che appartiene a loro?
Ma è una solitudine che mi sento di dire alla fine è diversa, no? Magari da quella che potevamo avere noi prima dei social. Io comunque ho fatto la parte delle medie senza social network. E sai, il momento della solitudine era circoscritto dall'inizio alla fine della scuola, se non ti trovavi bene in classe, o viceversa,
Certo.
poteva essere quel momento di immersione nella comunità e quindi piacevole. Però diciamo, per chi non lo viveva bene, fuori avevi quei spazi di libertà e solitudine in cui potevi indagare te stesso. Ad oggi tu devi esistere anche sui social per certi versi, non perché è giusto, ma perché se non sei lì difficilmente arrivi alla comunità che lì si svolge, che lì intrattiene le sue attività. Però è sempre una connessione virtuale e quindi questo marginalizza poi lo scambio sociale, lo scambio in prima persona e ci rende tanto isolati più che soli, forse, ecco. Quindi anche la risposta, per esempio, dell'isolarsi in certi altri momenti, che può spaventare un adulto che pensava alla comunità come spazio vivo, magari è qualcosa che a lungo termine insegna ai ragazzi per esperienza diretta l'importanza del rapporto con l'altro. Quindi è da monitorare, non bisogna lasciarli all'abbandono e bisogna anche capire però quali risorse hanno loro in prima persona per rispondere a questi fenomeni, a queste esigenze.
Queste pressioni, Michelangelo, del come dovrei essere, del
Bravissimo.
cosa dovrei fare,
Della performance
la
proprio, no? È una
esatto.
performance che diventa sempre più anche quantitativa, quindi non è solo qualitativa, ma quanto diventa virale, quanto diventa supportata da dei numeri che sembrano presenza, ma in realtà non lo sono. Quindi anche in quello, chi in realtà magari è virale e si sente presente, però è una presenza effimera, no? Sempre allo stesso tempo. Quindi ci porta veramente a isolarci, anche in questa connessione, non siamo più veramente insieme. E però questo mi viene da dire, è una cosa che in primis dobbiamo, cioè io sono assolutamente fan della solitudine positiva, perché è sempre stato uno spazio per me personalmente di ricerca. Però ripeto, io
Ah,
sapevo che
sì.
dall'altra parte avevo delle connessioni umane, vere, affettive, da cui potevo tornare. E quella, quindi è anche una scelta, no? È importante secondo me chiarire quando la solitudine è una scelta e non è una cosa che vivi passivamente, che diventa
Certo.
normale potenzialmente.
Certo, perché magari a volte ci dicono che va tutto bene, ma intanto invece questa solitudine è dentro di loro ed è difficile anche per noi capirla, vederla, ritrovare delle connessioni. Per esempio Dorothy ci ha scritto allo 076-321-1113. Lei ci dice: quando sono sola, leggo libri, manga, scrivo, disegno, gioco anche dei videogiochi, suono il violino, guardo le anime, ascolto la musica. Insomma, riuscire a trovare proprio un piacere nella solitudine, quindi abbracciarla, sceglierla,
Bravissimo.
trovarsi delle cose da fare, trovarsi delle cose da vivere anche. Questo è molto importante, ma resti collegata. Non è che tutto questo essere sempre magari connessi con un mondo virtuale poi ci faccia perdere un po' la visione del mondo reale.
Questo sicuramente può avere una grossissima influenza, ma quello che inoltre fa, che invece questo messaggio secondo me spiega bene di Dorothy, è che lei comunque cerca uno spazio dove viversi, anche nella sua solitudine, mentre la ricerca di una connessione che ci isola porta allontanarsi anche dalla presenza di se stessi, che è la cosa più importante e fondamentale. Diventa veramente un effetto soporifero, perché non riuscendo, e questo lo diceva anche Barbara la scorsa ora,
Sì.
chi vive appunto con irrequietezza la solitudine, e siamo in una società che porta alla frenesia, e quindi è facile da assimilare come tratto somatico, è come sintomo, no,
Sì.
di questo mondo di oggi, ecco che questa irrequietezza nella solitudine porta a cercare delle connessioni, del consumo di connessioni, che in realtà non soddisfano veramente la
No.
presenza di cui avremmo bisogno.
No,
Però è una
lì.
presenza che in primis dobbiamo cercare con noi stessi, e questa è una cosa che veramente, guarda, io l'ho scoperto in diverse fasi della mia vita, pur avendo attorno sempre sette fratelli,
Sì.
comunque essendo un animale sociale, perché ho sempre fatto attività di gioco di squadra, il basket, il gruppo, la band, raramente ho fatto cose da solista, ero sempre con un
Con
complesso, cioè ho
qualcuno.
sempre cercato io la ciurma, capisci? È in quello che secondo me oggi rischia di mancare un po' quello, la famiglia, il senso di famiglia con l'amicizia anche, no?
Certo.
Che questa familiarità comporta. Proprio l'idea di essere una squadra di pari, di peer-to-peer, però dove ognuno è padrone della sua anche divisione e di meccanismo personale. Questo quindi conoscendosi e ritagliandosi anche degli spazi. Per fortuna ci sono tante modalità, mezzi, possibilità di indagarsi. È chiaro che una persona per arrivare a queste cose deve esporsi ha la possibilità di attingere, no, a degli esempi che possono fare per lei, e io trovo, guarda, perché questa è una cosa che vedo con i ritratti che proponiamo di interviste, che spesso sono ragazzi che hanno interessi particolari, che fino a qualche anno fa, fino anche alla mia di adolescenza, quindi una quindicina d'anni fa, erano potenzialmente proprio quelle personalità che rischiavano di restare ai margini, magari sbocciando tardi, attraverso tante difficoltà, vivendo altri periodi, che poi, cioè, io in prima persona, spesso e volentieri, nella mia adolescenza ho vissuto dei momenti dove mi sentivo assolutamente un pesce fuor d'acqua. La mia fortuna, certo, era che poi questa cosa l'ho sempre ributtata in esuberanze, nell'essere eccentrico, e quindi mi ha portato poi a conoscere, a sperimentare anche la forma della vergogna abbastanza presto, per poi assimilarla anche nei suoi lati positivi, nel saperti moderare, eccetera, eccetera. Però questo è un altro discorso. Quello che volevo dire, rispetto a quello che stavi dicendo tu, a quello che mi hai chiesto, è proprio che io vedo quotidianamente come si riesca a dare spazio a delle pluralità che una volta restavano ai margini, e che invece ad oggi, grazie anche ai social, riescono a interconnettersi e a creare delle nicchie dove la scuola solitudine si riesce a battere, magari non fisicamente, ma quantomeno nella vicinanza, nel capirsi, sì, su quel fronterino, nella passione comune. Un po' come è successo a me, personalmente, stasera, sentendo i messaggi di chi ti ha scritto prima che io intervenissi, sì, che in questo mio stare solo in realtà mi sono sentito molto vicino. Però, esatto, va data la possibilità, va dato lo strumento, il mezzo, la disciplina per certi versi, no? Per poter creare questi canali, perché altrimenti rischiano di essere ancora più mezzi per isolarsi, annichilirsi.
Certo.
Ed è qui che ritorna, secondo me, l'idea dell'attività e della passività, della scelta, della solitudine.
Sì, quindi quello è importante, la scelta della solitudine o l'imposizione della solitudine, sono due cose molto diverse. Poi a 20 anni è una solitudine diversa dai 30, ai 40 o ai 50.
Altro che, ma guarda, io ripeto, quando ho 19 anni, poi sono 18-20 anni, sono uscito di casa per andare a studiare, avevo voglia di stare solo, ma perché era 20 anni che stavo con una colonia quotidianamente.
Ah, certo, ricordiamo che sei il primo di 8 fratelli.
Sì. E questa cosa all'inizio chiaramente è stata anche un po' destabilizzante, ma mi ha permesso poi di conoscermi e abbracciare anche la solitudine. E banalmente io, guarda, ho fatto 30 anni l'anno scorso, quello che mi sono regalato come vacanza è stato un soggiorno di una settimana in un convento, dove caso ho voluto che ero l'unico a soggiornare in quel periodo, e quindi ero veramente solo in un convento per una settimana, senza social, senza chiamate.
Ma dai, come l'hai vissuto? Com'è stato?
Ma è stato straordinario, un momento di svolta personalmente, ma è stato i primi giorni di una crisi. Io martedì sera volevo tornare a casa, e poi dopo ho superato quel momento. È stato venerdì sabato, quando poi dovevo tornare, non volevo più, e mi sono detto tornerò a rifarla questa cosa. Ho riabbracciato parti di me che erano stupite da tantissimo tempo, stupite dalla frenesia, dalla performance, da tantissime cose che in realtà sono molto soddisfacenti, e non rinnego assolutamente, perché comunque ho bisogno anche di quella parte lì, e ripeto, mi sono isolato per scelta, quindi sapendo che potevo tornare invece da qualcuno che mi accoglieva a braccia aperte in qualsiasi momento. È una solitudine relativa. Però è stata un'esperienza per me veramente necessaria, e dopo che l'ho fatta, bellissima, mi viene da dire.
Quindi la consiglieresti?
Ma guarda, non so, perché alla fine sì, tendenzialmente sì, per quello che è stato per me. Poi ognuno deve viverla a suo modo, penso, perché quindi non è per forza per tutti, ma la consiglierei a chi si sente di volerlo fare, di averne bisogno. A me, io quando ho cercato questa esperienza, era perché è stata una chiamata proprio, non è qualcosa che ero consapevole o che ho maturato negli anni. Sai, buttata là magari a 18-20 anni con qualche amico, ma sì, che bello sarebbe andare a fare il pescatore solitario ai Caraibi, qualche battuta di questo genere, sicuramente è volata come idea, no? Romantica, dell'isolamento, anche contemplativo, se vuoi, del processo dell'arte, come diceva anche Barbara prima, perché poi, ecco, per esempio, in quello, nella mia esperienza, banalissima, mediocre, però quello che è stato con la musica, quando io scrivevo i pezzi, comunque ero io con me stesso, con la penna, il foglio, o quando componevo le melodie, ero comunque io immerso nelle mie sessioni al computer di produzione, di campionamento, ed ero in una trance dove mi isolavo, e questa è una cosa che ho portato avanti negli anni finché poi ho smesso di mettermi a produrre. Però poi quel rimmergermi in convento l'anno scorso mi ha riportato in quella dimensione che è una sensazione che riconosci, no, quando la vivi, anche se non mi ha portato a fare nuova musica, mi ha portato a fare tutt'altro.
Tu sei un giovane saggio, mio caro Michelangelo. Sei un giovane saggio.
Dire così. Mi lusinghi due volte nel corso di una puntata sola. Mi dai del giovane prima e del saggio adesso.
Devi ascoltarmi. Potresti essere mio figlio, quindi devi ascoltarmi. Sei veramente un giovane saggio.
Ma guarda, Carla, in parte lo so, in parte mi sento, perché con tutto l'affetto che mi regali ogni volta mi
vince. Te lo meriti. E grazie soprattutto per tutto quello che fai con i giovani, quindi andando ad incontrarli, stando vicino a loro, perché è importante, perché ci sono solitudini nascoste, ci sono solitudini magari a volte difficili e basta poco. Sono quelle che non si vedono nelle foto, quelle che non si vedono su Instagram, ma che credo tu le riconosca quando tu le abbia davanti. Grazie mille, Michelangelo, per essere stato con noi.
Ciao Carla, sto ascoltando la tua bellissima trasmissione, mi piace un sacco come stai parlando, quello
Grazie.
Che stai dicendo, e volevo dirti che la solitudine sì è un grave problema, può essere un grave problema per la nostra società. Io ho 59 anni, ho 3 figli e sono spesso sola perché i miei 3 figli abitano per un caso in 3 cantoni diversi. Tornano a fasi alterne il weekend o la maggiore mi sta via anche forse tutto un mese. Sono spesso sola, dicevo, durante il giorno, ma sono felice perché la sera poi ho il marito che rientra e a fasi alterne ho anche i miei figli che rientrano, o tutti assieme o uno dopo l'altro. E poi ho un padre anziano che vado da lui a volte quando sono sola a cenare, e dunque per me solitudine è una bella cosa, cioè la vivo durante il giorno, ma la sera so che qualcuno dei miei familiari torna e ci facciamo compagnia. Ecco.
Grazie Nicoletta, grazie a voi soprattutto per aver voglia di condividere con noi i vostri messaggi, le vostre storie. Che differenza c'è, ce lo stiamo chiedendo, tra essere da sola e sentirsi sola? Gabi è una cara amica di Rete 1, una cara amica anche personale, che nella vita per scelta è single. Sei da sola, ma non sei sola praticamente mai tu, Gabi. Buonasera, bentornata lunedì notte.
Buonasera Carla e buonasera a tutti. Sì, dicevi giusto, sono sola, ma non sono da sola, che è una cosa totalmente diversa. Penso che il fatto di essere sola è un caso. Mi ricordo sempre che mia nonna mi diceva: mia tutti galigne da qua, mia tutti donne da maridà.
Infatti.
No. E questa cosa mi ha sempre fatto sorridere, però me lo diceva sempre come per dirmi che non importava, ecco. Secondo me l'importante è essere da sola, non vuol dire essere triste.
Ecco.
Essere soli vuol dire essere tristi, ecco, qui è la differenza, secondo me.
Senti, Alda Merini diceva: non ho mai amato la solitudine, ma se stare in mezzo alle persone significa convivere con la falsità, preferisco vivere per conto mio.
Sante parole, oserei dire. Certo, ma subito. A me piacciono le persone, piace la gente, tu lo sai.
Sì, tu sei molto
sociale. Però non deve essere una forzatura, capisci? Mm-hmm. Cioè non deve essere uno stare insieme a persone con le quali magari non hai nulla da condividere, per esempio. O che non ti danno niente. Cioè se tu dai qualcosa non devi ricevere. Io non do qualcosa per ricevere qualcosa in cambio, però voglio dei rapporti sinceri, ecco, una cosa così. Io penso prima di tutto che questo è un caso, non è una scelta, è un caso, e dopo se ti trovi bene nella tua realtà, quindi da sola, ci rimani. Non è una cosa, non è una ricerca che tu fai, è una, capita, e se capita magari anche il carattere che lo fa capitare, però io non me ne rendo conto. Non me ne rendo conto perché di fatto non sono triste, perché non sono da sola. Già è difficile stare, che io sia da sola tutto il giorno, tanto per intenderci. Ma se questo capita, sto bene anche da sola, ecco, in questo senso intendo. Dopo, se qualcuno ha bisogno, chiama. Io per esempio detesto le persone che lasciano squillare il telefono. Adesso poi con i telefonini lo lasciano squillare, lo guardano come se desse fastidio. Ma se qualcuno chiama, difficilmente chiama per niente. Chiama perché ha bisogno. Se qualcuno ha bisogno, o se qualcuno vuole fare due chiacchiere, e io invece avevo previsto magari di fare una passeggiata, io il programma lo cambio.
Ci rinunci. Sai io invece cosa
fatto? Non è una rinuncia.
No, cambi. Lo sposti.
Sono abbastanza adulti. Esatto, sposto. Non è quello che fai per te stessa di solito, è sempre spostabile. Non hai mai pensato a quello? Perché in fin dei conti è un po' egoista il dire oggi pomeriggio non voglio vedere nessuno, voglio leggere. Ma se qualcuno proprio magari quel pomeriggio ha bisogno di parlare con qualcuno, ma lo sposti.
Ma certo.
Cioè questo è il mio atteggiamento. Quindi non scelgo di regalarmi mezza giornata.
Luciano ci dice, buonasera, da un po' che manco all'ascolto, ma rieccomi. Mi è capitato di sentirmi solo nell'ultima esperienza lavorativa, dove mi sono sentito escluso dalla vita dell'ufficio, e per fortuna è durato per pochi mesi. Poi ho deciso proprio di lasciare il lavoro per prendermi cura della mia mamma anziana. Ci sono momenti di solitudine, è vero, ma ci sto bene. Mi servono per ricaricarmi, per affrontare i problemi quotidiani, ma per fortuna non sono mai come te solo. Ho solo scelto conquistare, e i momenti che si passano con il proprio genitore sono molto molto prezioso. Io immagino che tu sia d'accordo con Luciano.
Ma certo, sono d'accordissima, e anzi devo dire che è stata una scelta veramente
coraggiosa,
grande, quella. No, grande.
Sì.
È proprio una cosa grande, e non da tutti, tra l'altro, perché non tutti sarebbero d'accordo di fare una scelta del genere. Penso che l'abbia fatto consapevolmente e che gli dia tanto.
Sì, perché si sente, traspare.
Sì, lo capisci dalle sue parole, anche tu lo capisci perché lo sai meglio di me. Cioè le persone, prenderti cura di una persona anziana, che è stata tua madre o tuo padre, è un atto d'amore incredibile. Se tu viaggi da sola, vedi le cose con altri occhi, solo con i tuoi, e hai più tempo per guardarti attorno e per vedere le cose. Non so come, magari è un po' egoista quello che sto dicendo, però è bello anche vedere le cose con altri e condividerle. Però se tu le guardi da sola hai un'altra percezione, ti devi arrangiare, devi inventarti le cose, devi trovare anche delle soluzioni tante volte, no? E non hai nessuno a cui poter chiedere, devi arrangiarti da sola. Io forse l'unica volta che non mi è piaciuto essere da sola in un viaggio è stato quando sono andata a New York.
Perché?
Per il semplice motivo perché non... Allora io devo dire che tra tutti i paesi che ho visto, non ne ho visti tantissimi, ma qualcuno ne ho visto, ecco, l'America forse è quella che mi piace meno. Perché è troppo superficiale, è troppo rumorosa, è una parola magari sbagliata, però è troppo caotica, ecco, ecco, quello è forse l'unica volta che non mi sono trovata bene, ma se no mi sono sempre trovata bene.
Grazie mille Gabi, e andate in vacanza
un
da soli.
A tutti.
Grazie.
Andate tranquillamente e con il sorriso.
Questa è in assoluto il consiglio migliore, anche nella solitudine, mantenere un po' il sorriso quando si può. Un abbraccio Gabi, buonanotte.
A te, buonanotte.
Grazie mille, ciao. Per essere stata con noi.